Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Si aggrava il bilancio dei morti del rogo di Capodanno a Cramontana. A perdere la vita nelle scorse ore un 18enne svizzero ricoverato a Zurigo. Israele riapre il valico di Rafah tra Egitto e la striscia di Gaza, ma solo ai civili in numero limitato sia in entrata sia in uscita. E intanto nella regione un attacco statunitense contro l'Iran non è imminente. A sostenerlo sono sempre più voci forti di indiscrezioni che trapelano anche dal Pentagono. Tutto è pronto per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma in Valtellina non mancano le voci critiche, soprattutto per quanto riguarda la viabilità locale. A un mese dal tragico rogo di Cramontana il bilancio delle vittime cresce e sale a 41. Ieri infatti è morto anche un 18enne ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Zurigo. I dettagli con Anna Valenti.
Aveva 18 anni, la 41esima persona morta a causa del rogo avvenuto a Capodanno a Le Constellation di Cramontana. Era di Lutry, Canton Vaud, comune duramente colpito dalla tragedia, dove non a caso sabato si è tenuta una marcia silenziosa, molto partecipata, nella quale i familiari delle vittime chiedevano verità e giustizia. Un ragazzo che amava il basket, il giovane militava nel Pully Lausanne Fox. Dal 31 dicembre era ricoverato nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Zurigo. Inizialmente si parlava delle sue condizioni definendole stabili. Alle 13 del pomeriggio la notizia del suo decesso, giunta attraverso il comunicato ufficiale del Ministero Pubblico Vallesano, firmato da Beatrice Pillou, procuratrice generale. Poche righe per confermare che la morte sarebbe sopraggiunta sabato e che a questo stadio la procura non avrebbe comunicato altre informazioni. Sconosciute le cause legate molto probabilmente a complicazioni sopraggiunte per le grandi ustioni. Nessuna informazione trapelata nemmeno dai vertici dell'ospedale zurighese, che sollecitati dalla stampa hanno confermato che vi sono ancora 5 ricoverati in stato critico. Non sappiamo con esattezza quante siano le persone ricoverate oggi in Svizzera e all'estero ancora in pericolo di vita. Allo SCHUF di Losanna ad oggi sono ricoverate 9 persone, ignoto il loro stato. Mentre in Francia le autorità sanitarie qualche giorno fa hanno fatto sapere che vi sono 9 vittime in terapia intensiva. In Italia l'assessore al welfare della regione Lombardia di recente ha affermato che delle 6 persone in terapia intensiva ricoverate al Niguarda di Milano, 3 sono in condizioni particolarmente critiche.
In Medio Oriente, ora, dove il valico di Rafah che collega la striscia di Gaza all'Egitto riaprirà nei due sensi oggi dopo una serie di test dei sistemi di controllo effettuati nelle scorse ore in collaborazione con Unione Europea ed Egitto. E quanto ha confermato Israele, stando al quale potranno attraversare il valico però solo persone a piedi. Naima Kikerio, si tratta di una decisione attesa che ridà speranza a feriti e malati della regione, ma che di fatto ha dei limiti importanti.
È limitata per diverse ragioni. Fino ad ora i residenti di Gaza che hanno ricevuto l'autorizzazione per lasciare l'enclave sono solo 200 e questo è un numero decisamente basso a fronte dei circa 20.000 feriti e malati in attesa di lasciare la striscia. A questi poi vanno aggiunti i casi non umanitari, quindi tutti quei palestinesi che non vogliono più stare in una striscia completamente distrutta e che per il momento non possiamo quantificare. Ancora più basso è il numero di coloro che a Gaza possono fare ritorno. Si parla di 40 persone, che sono pochissime se consideriamo che i palestinesi in Egitto sono decine di migliaia. I numeri dovrebbero aumentare nel corso dei prossimi giorni, mentre le proporzioni fra chi se ne va e chi torna potrebbero restare queste. Un funzionario israeliano della difesa ha infatti detto alla stampa che si rilasceranno più permessi d'uscita che di entrata, cosa che ha già suscitato la reazione dei paesi confinanti, quindi Egitto e Giordania, che si oppongono allo svuotamento della striscia. La riapertura di Rafah è limitata anche per un'altra ragione. Non si parla al momento di transito di aiuti umanitari, di cui ci sarebbe tanto bisogno, e non si parla neppure dei materiali da ricostruzione che, secondo il primo ministro israeliano Netanyahu, non ci sarà finché Hamas non avrà accettato ed effettuato il suo disarmo.
Prove di dialogo a distanza tra Washington e Teheran per scongiurare un attacco statunitense contro la Repubblica Islamica. Dalla Casa Bianca nelle ultime ore sono giunti segnali distensivi, vista l'apertura dimostrata dal regime iraniano nel voler negoziare e raggiungere un accordo. Trattative che, stando a più fonti, potrebbero concretizzarsi già alla fine della settimana prossima con un incontro ad Ankara tra emissari statunitensi e alti funzionari iraniani. In prima linea Turchia, Egitto e Qatar impegnate nel disinnescare tensioni pericolose per una regione instabile e difficile. Teheran, che come detto nelle scorse ore ha lanciato timidi segnali di apertura con la scarcerazione di Efrem Soltani, uno tra i principali volti delle proteste delle scorse settimane represse nel sangue. Chiare le richieste di Donald Trump per evitare che le navi militari americane dislocate nella regione entrino in azione. Abbandono del programma nucleare, scarcerazione degli oppositori politici. E da un fronte caldo ci spostiamo ad un altro fronte. Le prossime ore saranno decisive per comprendere le reali intenzioni di Mosca di voler raggiungere un'intesa che metta fine alla guerra russo-ucraina. Da pochi minuti infatti è scaduta la tregua di alcuni giorni dei bombardamenti concessa dal Cremlino su richiesta della Casa Bianca. Intanto sono slittati di alcuni giorni i colloqui trilaterali previsti inizialmente per questo fine settimana ad Abu Dhabi tra emissari statunitensi, russi ed ucraini. A comunicarlo il presidente ucraino Zelensky, che ha parlato di un prossimo incontro il 4 e 5 febbraio. Cambiamo decisamente argomento poiché è scattato il conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, un'edizione che coinvolge anche la Valtellina, dove verrà assegnato oltre un terzo delle medaglie olimpiche. Tanti come è noto, i progetti previsti e finanziati nella regione, ma non tutti sono andati a buon fine in porto. Anzi, a risentirne sarà soprattutto la mobilità, grande incognita di questo appuntamento, ce lo racconta Antonia Marsetti.
Le Olimpiadi in Valtellina porteranno circa 1 miliardo di euro. Saranno mobilità e sci a beneficiarne. Purtroppo però la linea ferroviaria è ancora un cantiere. I disagi sono all'ordine del giorno. Per le strade invece, al di là di qualche rotonda o passerella pedonale, tutto è rinviato a causa dei ricorsi che pendono sui progetti. Questo vale per il nuovo svincolo all'ingresso della tangenziale di Sondrio, per quello previsto all'uscita, dove è presente un passaggio a livello che abbasserà le sbarre durante le Olimpiadi ogni mezz'ora. È stato invece aperto il primo tratto della tangenziale di Tirano, opera non prevista nel pacchetto olimpico, un tratto insufficiente però a risolvere il problema dell'attraversamento della città, che oggi è la vera incognita di questa mobilità olimpica. L'assessore regionale agli enti locali alla montagna, Massimo Sertori.
Che tutti questi interventi, che naturalmente sono stati finanziati grazie alla scusa delle Olimpiadi, sono interventi che erano attesi da 20, 30, 40, anche 50 anni e che grazie alle Olimpiadi siamo riusciti a finanziare. Alcuni saranno realizzati prima, alcuni saranno realizzati dopo, ma in ogni caso sono tutti finanziati.
E sulle piste da sci molto è stato fatto a Livigno e a Bormio. Impianti di innevamento, di illuminazione, bacini di accumulo per la neve artificiale, ski stadium, ma non mancano le contraddizioni. A Bormio si sarebbe voluto costruire una cabinovia al servizio della gloriosa pista Stelvio che ospiterà le gare di sci alpino. Per questo è stato smantellato un vecchio impianto, ma i nuovi lavori non sono mai partiti. Valeriano Giacomelli della SIB, società che gestisce gli impianti di risalita.
Paghiamo lo scotto e sentici dire, ma come, fate le Olimpiadi e avete un impianto in meno? È un po' una presa per i fondelli, ma purtroppo abbiamo dovuto smantellarlo per far sì che riescano a posizionare un nuovo impianto al prossimo anno.
Insomma, si parla di legacy olimpica, di eredità, ma questi giochi per ora lasciano progetti finanziati e soprattutto osteggiati.
E noi rimaniamo oltre confine, dove oltre un centinaio sono stati feriti la gran parte poliziotti e diversi invece gli arresti. Ha lasciato il segno la manifestazione di protesta ieri a Torino contro la decisione delle autorità lo scorso dicembre di sfollare e chiudere il centro sociale cittadino a Scatassuna. Una manifestazione pacifica che ha richiamato nel capoluogo piemontese diverse migliaia di persone, degenerata in una sorta di guerriglia urbana e condannata da più parti. E ora diamo voce alle notizie sportive, diciamo così, con Diego Medolago.
Buonasera anche da parte mia. Apriamo con il calcio, 22esima giornata di Super League. Il Thun ha allungato in vetta la classifica, battendo per 2-1 il Basilea in trasferta e guadagnando così 2 punti sul Lugano secondo, fermato ieri sull'1-1 dal Grasshopper. Le altre partite della giornata, Young Boys Zurigo 3-0 e Lucerna San Gallo 2-2. In classifica, come detto, Thun in vetta a 49 punti, Lugano secondo a 40, San Gallo terzo a 38, ma con una partita in meno. In Serie A l'Inter ha consolidato la propria leadership battendo 2-0 la Cremonese, portandosi momentaneamente a più 8 sul Milan, impegnato martedì col Bologna. Sorride anche la Juventus, che ha sconfitto 4-1 il Parma, nelle altre partite 0-0 tra Como e Atalanta, mentre il Torino ha vinto 1-0 contro il Lecce. Passiamo all'hockey, ultime tre partite prima della pausa olimpica. Davos-Friburgo 5-2, Bernajoie 5-0 e Kloten-Bien 3-2 dopo l'overtime. Risultato quest'ultimo che riguarda da vicino pure l'Ambrì, visto che gli aviatori hanno scavalcato al 12° posto in classifica proprio le ventinesi, ricacciandoli in zona playout. Per il tennis ricordo il successo di Alcaraz contro Djokovic in finale agli Australian Open, mentre il ticinese Rémy Bertola è andato vicino al suo primo challenger in carriera, perdendo in finale a Quimper in 3 set contro il padrone di casa Luca Van Asch. Due notizie per chiudere, infine, la Danimarca ha conquistato la medaglia d'oro agli europei di pallamano battendo 34-28 la Germania padrona di casa, mentre per l'atletica Audrey Verrot ha abbassato di oltre 2 secondi il record svizzero degli 800 metri indoor che già le apparteneva, fermando il cronometro in 1 minuto 57 secondi e 49.
Grazie Diego Medolago. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 2 febbraio. Ebbene, a sud delle Alpi è previsto tempo molto nuvoloso con possibili precipitazioni nella seconda parte della giornata, probabili nevicate a partire dalle quote collinari. Oltre Alpe è abbastanza soleggiato con aumento della nuvolosità e possibili deboli precipitazioni. Guardando oltre fino a venerdì, a sud delle Alpi da martedì coperto con possibili precipitazioni, limite delle nevicate inizialmente sui 400 metri, rialzo a 8-900 metri. Oltre Alpe, martedì e mercoledì almeno in parte soleggiato, da giovedì variabile con schiarite alternate rovesci, limite delle nevicate compreso tra 900 e 1300 metri. È tutto. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.